Credo che in questo mondo sempre più frenetico e sovraccarico di ansie e preoccupazioni, trovare un momento per noi sia sempre più difficile. Sapete, per molti anni ho faticato terribilmente a capirmi, a comprendere che mi meritavo una vita serena, che dovevo avere fiducia in me stessa, e vi confesso che l'unica cosa che mi ha veramente salvato è stato andare in terapia. Ed è per questo che sono felice di parlarvi del nostro sponsor di oggi, Serenis. Ricevo molti messaggi in cui mi raccontate le vostre difficoltà e c'è qualcosa che ricorre spesso, ovvero la necessità di essere ascoltati. Serenis è un centro medico autorizzato su piattaforma digitale che offre percorsi di psicoterapia, supporto psicologico e psichiatrico con professionisti di tutta Italia con esperienza decennale. Lo so che c'è dello scetticismo verso la terapia, specialmente se offerta attraverso un PC o un telefono. Ma proprio per rompere questo stigma, Serenis offre l'opportunità di un colloquio conoscitivo gratuito e senza impegno. Così potete già farvi un'idea. In più potete parlare con un professionista ovunque voi siate, senza la necessità di recarvi in studio, e non è poco. Personalmente posso dire di essere cresciuta veramente tanto in terapia. E chissà, magari può aiutare anche voi. Se siete interessati anche solo a provare, vi lascio il mio codice qui sotto, DirefulTales7, con il quale potete ottenere un'agevolazione sulle prime due sedute. Per tutte le info potete visitare il sito ufficiale di Serenis che trovate in descrizione qui sotto. E ricordatevi che l'amore per noi stessi deve arrivare sempre per primo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sono arrivati gli eco incentivi statali sull'usato. Con gli Spoticar Eco Days hai 3.000 euro di sconto su una selezione di auto usate. Grazie al bonus Spoticar e agli eco incentivi statali. Affrettati! Scopri dettagli e condizioni su spoticar.it. Spoticar, auto usate per un nuovo futuro.
In tutti questi anni sono state sviluppate più di 75 teorie in merito a cosa sia accaduto alla spedizione di Atlov. Ovviamente per questioni di tempo non potrò raccontarvele tutte, ma ci inoltreremo in quelle più accreditate e vorrei provare con voi a immedesimarci nei panni degli investigatori, studiando i dettagli di questo caso, partendo con l'analizzare alcune cose che forse, distratti dal freddo e dal dolore, abbiamo lasciato indietro. Cominciamo con la tenda, la prova più importante nella catena degli eventi. È qui che la tragedia ha iniziato a dipanarsi. I lati della tenda sono stati tagliati dall'interno e gli escursionisti hanno scelto di uscire attraverso i lati, ignorando completamente l'ingresso. Inizialmente gli investigatori pensano che durante la notte qualcuno abbia sorpreso e attaccato gli escursionisti dopo aver tagliato la tenda, ma diventa chiaro quasi immediatamente che questa è stata squarciata dall'interno. Leggiamo il rapporto della scientifica. L'accampamento consiste in un cuscinetto di neve appiattito. Sul fondo sono impilate 8 paia di sci per il sostegno e l'isolamento della struttura. La tenda è tesa su pali e fissata con corde. Sul fondo di questa sono stati scoperti 9 zaini con vari oggetti personali: giacche, scarponi, pellicce calde, fornelli, asce, seghe, coperte, cibo e macchine fotografiche. La natura e la forma di tutti i tagli suggeriscono che si sono formati per contatto con la tela all'interno della tenda, con la lama di qualche arma, presumibilmente un coltello. Vicino all'ingresso del campo è stato trovato un volantino di propaganda satirica intitolato Evening of Thornton. È stato messo insieme dagli escursionisti la notte dell'incidente. Questo dimostra che il morale degli escursionisti era alto e che si sono presi del tempo per scriverlo. Ecco la traduzione del volantino. Negli ultimi anni c'è stato un acceso dibattito sull'esistenza dello Yeti. Secondo recenti rapporti, lo Yeti vive negli Urali settentrionali, vicino al monte Thornton. E sappiate che questo innocente riferimento darà vita in seguito a molte delle teorie sullo Yeti. L'ingresso della tenda era in direzione sud, mentre la parte nord era coperta da 15-20 cm di neve. Dalla densità e dall'aspetto della neve, si conclude che questa non si è formata a causa di una valanga, bensì per effetto del vento. Sul lato della tenda, sopra 10 cm di neve, i soccorritori trovano anche la torcia di Dyatlov, funzionante. Poiché in una fase iniziale i soccorritori non si aspettavano che gli escursionisti fossero morti, non hanno fatto alcun tentativo di conservare o registrare le impronte delle persone intorno al passo Dyatlov. Ad oggi si dibatte ancora su quante persone fossero realmente presenti sul passo quel giorno. Solo una minaccia di pericolo eccezionale avrebbe costretto un gruppo di 9 persone, giovani e in forma, a lasciare il loro rifugio in una sera d'inverno ai bordi di una foresta completamente disabitata. I giovani sono usciti senza gli indumenti essenziali che li avrebbero aiutati a sopravvivere e non si sono diretti verso la Labatz, il deposito di legno che avevano riempito a fine gennaio, ma bensì verso il bosco. I corpi dei primi due ragazzi sono stati trovati a una distanza di 1,5 km dalla loro tenda, sotto un albero di cedro. Se ricordate, nei pressi della scena sono stati rinvenuti anche dei resti di un bivacco. Qualcuno aveva acceso un piccolo fuoco e i corpi dei primi due escursionisti sono stati trovati a una distanza di 3 metri da questo accampamento. I rami vicino al fuoco erano stati tagliati con l'utilizzo di coltelli, ma sui cadaveri non erano presenti oggetti del genere. Segno che chi ha acceso il piccolo falò era qualcun altro e non i due giovani ritrovati morti nell'immediatezza del bivacco. Tutti i rami bassi del cedro, a portata di mano, erano completamente spezzati. Uno era stato tagliato a 5 metri di altezza. Questi tipi di rami sono estremamente difficili da spezzare, anche se ad esempio ci si appende con tutto il peso del corpo. Inoltre, il lato dell'albero rivolto verso il pendio è stato completamente liberato dai rami. Sembrava che i giovani avessero creato un nascondiglio panoramico rivolto verso il luogo da cui provenivano, come se si aspettassero che lo stesso pericolo che li aveva cacciati dalla tenda li raggiungesse lì. Inoltre, dalla neve calpestata, sembrava che più di due persone si fossero impegnate a raccogliere i legni per proteggersi, il che suggerisce che, dopo essere scesi dal pendio, a un certo punto, i ragazzi erano tutti insieme intorno al fuoco. Poi qualcuno o qualcosa li deve aver colti di sorpresa, perché i giovani si sono divisi. Due di loro sono saliti sull'albero, mentre gli altri sono fuggiti nelle profondità del bosco. I due ragazzi sul cedro hanno fatto del loro meglio per rimanere vigili il più a lungo possibile. Giorgi si è morso la mano nella disperazione di riattivare la circolazione, ma a causa della stanchezza e delle temperature gelide non è riuscito a rimanere sull'albero ed è caduto. Anche Yuri è caduto, e questo probabilmente gli è stato fatale. Anche Giorgi, dopo essere caduto a terra, non è più riuscito a muoversi a causa della stanchezza e dell'ipotermia. Una volta che il pericolo sembrava essere passato, i loro compagni di squadra sono tornati e, dopo aver trovato i ragazzi morti, hanno deposto i loro corpi con rispetto e hanno diviso i vestiti tra di loro. Dyatlov e due dei compagni decisero di tornare alla tenda per fare rifornimento, ma lo stesso pericolo che ha causato la tragedia si è ripresentato, cogliendoli ancora una volta di sorpresa, uccidendoli. I restanti 4 escursionisti si sono avventurati nella foresta e hanno iniziato a scavare una tana per proteggersi dai venti gelidi. Fino al ritrovamento degli ultimi giovani, gli investigatori considerarono l'incidente una morte per congelamento. Tuttavia, alcuni dettagli sollevarono dubbi. Yuri Doroshenko aveva un edema polmonare e una contusione come risultato di un trauma contundente. Per soffocare un grido o per rimanere sull'albero, Giorgi, in preda alla disperazione, si era morso la mano e aveva ustioni di terzo grado che non potevano essere sostenute da vivi. Dyatlov vomitava sangue e Zinaina aveva un livido a forma di manganello sulla vita. Il trauma cranico di Rastik non poteva essere attribuito a goffaggine o disorientamento. È stato colpito alla testa. Inoltre ci si chiede perché non sia stato trovato il coltello usato per tagliare i rami. Tuttavia, nessuno sospetta un'azione criminale, fino al ritrovamento nella tana. Quel rifugio improvvisato, infatti, dimostrerebbe come gli escursionisti fossero abbastanza lucidi da poter riflettere su cosa fosse giusto fare per sopravvivere. Eppure, nonostante la loro incredibile esperienza, non si capisce perché i loro tentativi non abbiano funzionato. La tana avrebbe fornito loro una buona protezione contro i venti freddi. Poiché Sasha aveva prestato servizio nell'esercito, probabilmente l'idea era stata sua. E la costruzione di fortuna offriva le migliori possibilità di sopravvivenza. Ma tutti e quattro i membri sono stati schiacciati con una forza immensa e i loro corpi sono stati trovati non nella tana, ma a pochi metri di distanza. Alexander stava cercando di proteggere il corpo di Sasha e quello di Tipo si trovava a una distanza di 30 centimetri più a valle. Solo il colonnello Ortayokaf aveva visto il taccuino trovato sui loro corpi, ma l'oggetto non è mai stato catalogato tra le prove e ad oggi è disperso. Uno dei soccorritori chiave, Vladimir Uskanezie, ha anche dichiarato di avere la netta sensazione che le autorità non fossero realmente interessate a un'indagine adeguata. L'intera operazione di recupero e l'investigazione è stata frettolosa. L'atmosfera era piuttosto tesa e tutti aspettavano risposte. C'era inoltre qualcuno da Mosca che spingeva perché il caso fosse chiuso con rapidità. Una volta che i corpi sono stati portati fuori dalla tana, i piloti degli elicotteri si sono rifiutati di prenderli, affermando che non rientrava nei loro compiti ufficiali. Uno di loro però si fece sfuggire qualcosa, ovvero che qualcuno li aveva avvisati che i corpi da recuperare sarebbero stati radioattivi e sarebbe dunque questa la ragione per la quale non li avrebbero voluti a bordo. L'equipaggio ha inoltre chiesto che i corpi fossero coperti da barre di zinco. Il colonnello Ortayokaf, che non la mandava a dire, in preda alla rabbia estrasse la sua pistola e minacciò di sparare al pilota sul posto se non avesse caricato i giovani deceduti. Così i corpi sono stati reimballati e infine sollevati per il trasporto. In quanto alla ricostruzione degli eventi, si ipotizza che i ragazzi si siano avventurati fuori dalla tana in cerca dei tre compagni, che probabilmente avevano cercato di tornare alla tenda per prendere rifornimenti e vestiti. Ma avendoli trovati morti, sono tornati indietro alla tana. Successivamente, qualcosa o qualcuno li ha nuovamente colpiti. I corpi di tre di loro furono quasi schiacciati da quella forza che rese loro difficile muoversi e morirono in pochi minuti dopo aver ricevuto queste ferite. Ma fermiamoci un attimo, perché forse ancora una volta ci siamo persi qualcosa. Il pilota non voleva caricare i corpi perché aveva ricevuto la soffiata che essi potessero essere radioattivi. Belli esami su alcuni indumenti indossati dai 9 giovani al momento della morte sono stati effettuati dal radiologo più in gamba di Svorslask. Non vi parlerò in termini tecnici di particelle beta al minuto. Vi basti sapere che il radiologo ha concluso che gli indumenti erano stati contaminati dalla polvere radioattiva o che si erano contaminati entrando in contatto diretto con sostanze radioattive. Forse gli indumenti in questione appartenevano a Alexander e George. Entrambi avevano lavorato in centrali nucleari e impianti di arricchimento del combustibile nucleare. E le radiazioni non sono qualcosa che puoi rimuovere con del semplice sapone. Ma sappiate che sul concetto di radioattività è stata costruita una delle teorie più gettonate dai media ed è anche una di quelle che è arrivata ai giorni nostri come la più plausibile. A quanto pare, mesi dopo la chiusura delle indagini, un gruppo di uomini mansi impegnati in una battuta di caccia trovarono pezzi di rivestimento e tubi corrugati in alluminio a pochi chilometri di distanza dalla zona del ritrovamento dei cadaveri. A detta degli uomini, tali materiali potevano solo essere caduti dal cielo, in quanto non ci sono strade in prossimità e nemmeno magazzini o strutture. Forse un test balistico è andato storto e il missile difettoso è caduto in prossimità della tenda dei ragazzi, senza esplodere. Nel 1959 questa teoria aveva senso. Era un momento in cui l'Unione Sovietica sperimentava ogni sorta di arma da guerra e nei Monti Urali c'erano moltissimi poligoni disseminati nelle zone deserte. Al momento della rottura del missile, il gruppo è stato esposto agli effetti del vapore del carburante, che è altamente tossico. Presi alla sprovvista, i giovani hanno iniziato a soffocare e hanno strappato la tenda per fuggire il più lontano possibile, ma era troppo tardi. Il governo poi avrebbe inviato dei soldati per recuperare i frammenti del missile. Questi avrebbero scoperto i giovani, ucciso i sopravvissuti e poi insabbiato tutta la vicenda. C'è anche un'altra teoria che coinvolge il governo russo. Secondo Alexei Rakitin, autore del libro The Out of Pass, Sasha, Alexander e Georgi erano in realtà agenti del KGB. La loro missione era quella di scoprire una cellula nascosta di agenti della CIA. Secondo la sua teoria, gli agenti del gruppo dovevano consegnare campioni radioattivi alla CIA e il resto del gruppo era all'oscuro della loro missione. Anche il passato di alcuni degli sciatori ha dato origine a questa teoria. Sasha si è unito al gruppo all'ultimo momento e non conosceva nessuno. Era un veterano che aveva combattuto per le forze speciali di Stalin e aveva diversi anni di esperienza di combattimento. Alexander lavorava per un istituto atomico top secret noto come P.O. Box 3394 e Georgi aveva lavorato per un altro famigerato istituto atomico noto solo come P.O. Box 40410, dove nel 1957, peraltro, si era verificato un disastro nucleare. Dietro tutti e tre incombe l'ombra del KGB. Secondo Alexei, questi tre agenti del KGB avrebbero dovuto consegnare campioni radioattivi agli agenti della CIA e il 1 febbraio il loro incontro ebbe luogo, ma qualcosa andò storto. Gli agenti della CIA si resero conto che il trio era forse un doppio giochista e ne è scaturito un conflitto che ha portato alla lotta e al brutale massacro dell'intero gruppo. Questa teoria presenta comunque molte lacune. Ad esempio, uno degli amici dei Dyatlov ha dichiarato che i giovani erano dei duri. Per spaventarli a morte ci voleva qualcosa di straordinario, qualcosa di stupefacente. Vladimir Nagev, che è stato capo della facoltà dell'ospedale medico-militare in Russia, nel 2018 ha pubblicato una trilogia in cui sostiene che il gruppo Dyatlov morì durante un esperimento scientifico di importanza nazionale, in cui dovevano lanciare sonde radio a scopo speciale nell'area. Queste radiosonde avevano un gruppo di cloroprene, riempito con un gas di isotopi radioattivi a vita breve. In quel periodo nella regione venivano utilizzati anche razzi meteorologici, uno dei quali avrebbe potuto colpire le radiosonde e far fuoriuscire gli isotopi radioattivi. Queste sostanze chimiche, altamente tossiche, si ossidano rapidamente e scompaiono dal corpo in 3-5 minuti e il medico legale potrebbe non essere stato in grado di rilevarle. Tuttavia, tracce dei suoi effetti rimangono negli organi della persona infetta. Tali sintomi includono, ad esempio, edema polmonare, dilatazione dei bordi del cuore e sangue liquido scuro. Gli sciatori presentavano danni agli organi interni simili a quelli causati da sostanze chimico-tossiche. Il colore della pelle degli sciatori, come riferito da molti testimoni, era marrone scuro, caratteristica dell'avvelenamento da fosforo, che avvalorerebbe questa tesi. È stato ipotizzato anche che i giovani siano stati scambiati dai militari per dei prigionieri fuggiti dai Gulag, i campi di concentramento sovietici. Ma questa teoria si è presto dissolta a causa dell'insufficienza di prove. C'è da dire però che in tutta questa storia i primi ad aver subito gli effetti della vicenda furono i Mansi, gli indigeni locali che abitavano quelle terre inesplorate, e furono loro i primi ad essere accusati di aver massacrato gli escursionisti di Dyatlov. A 2 settimane di indagini, la teoria prevalente era che il gruppo fosse stato scoperto da alcuni malvagi cacciatori Mansi che avevano commesso il crimine. Gli argomenti a favore di questa storia erano i seguenti. Un Cham Mansi, ovvero un tipo di abitazione nomade simile a una tenda indiana, è stato trovato a 200 metri di distanza, dove il gruppo si era accampato una notte prima. Inoltre, i Mansi conoscevano molto bene la zona e avevano tutte le abilità necessarie per coprire le tracce degli sci e cacciare gli escursionisti nel bosco. Le ferite uniche degli sciatori fanno pensare a qualcuno che era abituato a cacciare e uccidere gli animali. I Mansi poi sono un popolo appartato e orgoglioso, che considera queste montagne come il proprio territorio di caccia. In breve, I loro misteriosi luoghi di culto, le case di preghiera e le strane incisioni citate anche nei diari dei ragazzi morti hanno alimentato ulteriormente il desiderio dei procuratori sovietici di chiudere il caso addossando la colpa ai Mansi. Ma come altre possibili teorie, anche in questo caso ci sono incongruenze. Ad esempio, gli effetti personali degli escursionisti sono stati lasciati all'aperto per più di un mese e comprendevano stivali, vestiti, cibo, denaro. La somma trovata nella tenda e sul corpo di Rustic era di circa 2.000 rubli. Questo era il budget dell'intera spedizione e all'epoca era una somma considerevole. I Mansi erano gente povera e a volte i loro figli non avevano nemmeno stivali, cibo. Ma gli averi degli escursionisti non erano scomparsi. Tuttavia questo non preoccupò gli investigatori e molti giovani cacciatori Mansi furono arrestati e interrogati. Ancora oggi nessuno conosce la sorte di questi sfortunati prigionieri. Nonostante gli sia stata data la colpa, ci tengo a dirvi che molto probabilmente i Mansi non c'entrano niente. E che anzi, il ritrovamento della maggior parte dei cadaveri è avvenuto proprio grazie a questo popolo, che non si è mai tirato indietro nell'aiutare durante le ricerche, quando la polizia ha chiesto loro assistenza in quanto esperti del luogo. Sulla scia di un rinnovato interesse mediatico, nel 2019 il caso è stato riaperto. Riprendendo in mano una delle teorie inizialmente proposte, ovvero quella che fosse stata una semplice valanga a sorprendere i ragazzi. Tuttavia, nel rapporto iniziale non sono stati forniti dettagli scientifici fondamentali, tra cui una spiegazione chiara di come possa essersi verificata una valanga senza che sia stata lasciata alcuna prova documentata del suo verificarsi. Questo ha fatto sì che si continuassero a nutrire dubbi sulla spiegazione apparentemente banale, fornita peraltro da un governo da tempo tristemente noto per la sua mancanza di trasparenza. L'accampamento di tende della squadra era scavato nella neve su un pendio con una pendenza apparentemente troppo lieve per permettere una valanga. La notte del 1 febbraio non ci fu alcuna nevicata che avrebbe potuto aumentare il peso della neve sul pendio e innescare un crollo. La maggior parte delle lesioni da trauma contundente e alcuni danni ai tessuti molli erano atipici rispetto a quelli causati dalle valanghe, le cui vittime di solito muoiono asfissiate. E se si fosse veramente verificata una valanga, perché c'è stato un intervallo di almeno 9 ore, secondo i dati della scientifica, tra il taglio del pendio, necessario per piazzare l'accampamento, e l'eventuale valanga? Alexander Puzrin, un ingegnere geotecnico dell'ATH di Zurigo, uno degli istituti federali di tecnologia della Svizzera, di recente ha pubblicato un articolo che spiega come, per quanto possa sembrare strano, un terremoto può innescare una valanga anche a diverse ore di distanza da esso. Pur essendo cresciuto in Russia, Puzrin è venuto a conoscenza della storia del passo Dyatlov solo un decennio fa. Johan Gamm, responsabile del laboratorio di simulazione delle valanghe di neve dell'IPFL, un altro istituto tecnico federale svizzero di Losanna, ha conosciuto Puzrin all'epoca dell'inchiesta russa del 2019. Sospettando che il problema del ritardo della valanga fosse una delle chiavi per risolvere il mistero, entrambi hanno collaborato per creare modelli analitici e simulazioni al computer per cercare di replicare le ore di offuscamento che hanno rubato la vita agli alpinisti. L'argomento del pendio poco profondo contro la valanga è stato affrontato fin dall'inizio e si è scoperto che non era poi così superficiale. La topografia ondulata del Klatzirkel, ricoperta di neve, faceva sembrare il pendio mite, ma in realtà era molto più vicino ai 30 gradi e il requisito minimo per molte valanghe è di 25. I rapporti che risalgono alle prime indagini sul sito descrivono anche uno strato di neve sottostante alla montagna, che non si è ammassato, fornendo una base debole e scivolosa su cui la neve sovrastante poteva facilmente scivolare. Il taglio che il team ha fatto nella neve per piantare la tenda ha destabilizzato il pendio, ma è stato necessario raccogliere altra neve prima che si verificasse una valanga. Le stime meteorologiche dell'Osservatorio Geofisico Principale di San Pietroburgo confermano le ipotesi dei ricercatori. Quasi 1,5 metri di neve avrebbe coperto la tenda, con venti che soffiavano fino a 40 km orari. Anche le annotazioni dei diari del gruppo Diatlov segnalano la presenza di venti molto forti. È probabile che si trattasse di venti katabatici, pesanti ammassi di aria gelida che hanno portato grandi quantità di neve dall'alto verso il campeggio, aumentando il carico su un pendio già precario e spiegando il ritardo di 9 ore tra il taglio della neve e la valanga. Le simulazioni al computer dei ricercatori mostrano che la valanga sul Klatt Circle non sarebbe stata enorme. Forse coinvolgendo un blocco di materia ghiacciata lungo appena 6 metri, circa la dimensione di un SUV. Le dimensioni ridotte spiegano perché non è stata trovata alcuna prova di una valanga durante le indagini iniziali. Avrebbe riempito il campeggio tagliato prima di essere rapidamente sepolta dalla neve fresca. Ma come può un crollo così piccolo aver causato lesioni così traumatiche? Beh, la spiegazione vi farà sorridere. Gom ha spiegato come qualche anno fa si è rimasto colpito dall'ottima rappresentazione del movimento della neve nel film Disney Frozen del 2013, tanto da decidere di chiedere agli animatori come ci fossero riusciti. Dopo un viaggio a Hollywood per incontrare gli specialisti che hanno lavorato agli effetti della neve, Gom ha modificato il codice di animazione della neve del film per i suoi modelli di simulazione delle valanghe. Anche se con uno scopo decisamente meno divertente: simulare l'impatto delle valanghe sul corpo umano. Codice alla mano, c'era bisogno di valori realistici per le forze e le pressioni che il corpo umano poteva subire durante una valanga. E questa volta le informazioni provenivano dall'industria automobilistica. I due scienziati scoprirono infatti che negli anni 70 la General Motors prese 100 cadaveri e ruppe loro le costole colpendoli con pesi diversi a velocità diverse per vedere cosa sarebbe successo durante un incidente automobilistico. I dati sono stati utilizzati per calibrare la sicurezza delle cinture di sicurezza. Alcuni dei cadaveri utilizzati nei test di GM erano dotati di supporti rigidi, mentre altri non lo erano. Una variabile che si è rivelata una coincidenza per Pusrin e Gom. I membri della spedizione Diatlov avevano posizionato i loro giacigli in cima agli sci. Questo significa che la valanga che li ha colpiti mentre dormivano ha colpito un bersaglio insolitamente rigido e che gli esperimenti sui cadaveri degli anni 70 potevano essere utilizzati per calibrare i loro modelli di impatto con notevole precisione. I modelli computerizzati dai ricercatori hanno dimostrato che un blocco di neve pesante, lungo 2 metri, avrebbe potuto, in questa situazione unica, rompere le costole e il cranio delle persone che dormivano su un letto rigido. Queste ferite sarebbero state gravi, ma non mortali, almeno non immediatamente. Dopo lo studio del 2021, sono state effettuate altre 3 spedizioni sul passo di Diatlov che hanno confermato che l'area è chiaramente soggetta a valanghe e che i pendii sopra l'accampamento dei ragazzi erano effettivamente abbastanza ripidi da creare eventi di questo tipo. In effetti, durante una spedizione del gennaio del 2022, sono state osservate 2 valanghe di lastroni freschi in condizioni simili a quelle della fatidica notte del 1 febbraio del 1959. Freddie Wilkinson, un alpinista e guida professionista non coinvolto nel lavoro, afferma che è del tutto ragionevole che lastre così innocue possano causare danni fisici acuti.
Sono assolutamente convinto che la tragedia sia stata causata dal vento e dal deposito di neve, oltre che dal fatto che si erano accampati sotto una cresta,
aggiunge Wilkinson.
Nella mia carriera di alpinista ho commesso questo errore più di una volta.
Durante una spedizione in Antartide nel 2012, le tende del team di Wilkinson sono state piantate all'interno di un cerchio di pareti di neve che riflettevano il vento. Tornando all'accampamento dopo 3 giorni, il suo team ha scoperto che 2 tende inserite nella parete schermata dal vento erano completamente sepolte. La valanga che sembra essersi verificata il 1 febbraio del 59 è stato un evento incredibilmente raro. Ma gli eventi rari si verificano. E questo poteva succedere solo in quel punto esatto, in quel momento esatto, durante quella notte invernale. Questa valanga anomala avrebbe sorpreso gli esperti di alpinismo con una vita di esperienza. Quello che è successo dopo la valanga è oggetto di speculazioni, ma attualmente si pensa che i ragazzi abbiano squarciato la tenda dall'interno per non morire soffocati, fuggendo poi in preda al panico verso un riparo temporaneo nella vegetazione, a circa un chilometro di distanza. Tre di loro erano gravemente feriti, gli altri allora li hanno aiutati a camminare. Era buio a quel punto, c'era molto vento e la visibilità era ridotta. Inoltre una valanga, anche piccola, destabilizza, disorienta. Il panico per un evento così improvviso e imprevedibile non fa pensare con lucidità. I ragazzi hanno fatto di tutto per aiutarsi a vicenda e sopravvivere. E quello che vorrei che passasse è che questo non è un mistero senza anima. È una storia di coraggio e di amicizia. I giovani hanno cercato di riscaldarsi come potevano. Forse altre piccole valanghe si sono susseguite alla prima. Una volta pianti i primi compagni caduti, a malincuore i ragazzi hanno preso i loro vestiti e hanno cercato un ulteriore rifugio. Alcuni di loro si sono offerti di tornare alla tenda per prendere le provviste e gli attrezzi, ma sono morti nel tentativo. Gli altri li hanno aspettati, impauriti, feriti, facendosi forza a vicenda, stringendosi in una piccola tana che potesse farli sopravvivere. Ma il destino non ha voluto, e così anche loro sono periti, lasciando indietro dolore e speculazione. La maggior parte dei 9 di Dyatlov sono morti per ipotermia, mentre altri hanno ceduto alle ferite. Lo stato di svestizione in cui alcuni sono stati ritrovati rimane sconcertante, così come i rapporti che notano che alcuni dei corpi presentavano tracce di radioattività. Gli occhi e la lingua mancanti di alcune vittime potrebbero essere stati semplicemente il risultato di animali affamati o semplicemente l'acqua corrente in cui sono stati trovati. Lo studio sulla possibile valanga non cerca di spiegare tutto ciò che accadde nel 59 e probabilmente il caso del passo Dyatlov non sarà mai completamente chiuso. Questo è importante anche perché l'enigmatica tragedia rimane straziante per i parenti delle vittime ancora in vita. La spiegazione presentata oggi, tuttavia, è troppo semplice per essere accettata da gran parte del pubblico. La gente non vuole che si tratti di una valanga perché è un evento troppo normale, toglie mistero, e troppo spesso si dimentica che a morire sono stati 9 giovani che si erano appena affacciati alla vita, che si volevano bene, che hanno resistito fino all'ultimo aggrappandosi gli uni agli altri. Ma questo non basta all'opinione pubblica. Questo scetticismo inflessibile, insieme alla natura inquietante dell'incidente del passo Dyatlov, manterrà vive le teorie cospirative per sempre. E paradossalmente, è proprio grazie a queste che ancora oggi siamo qui a parlarne. Il picco Klettzirkel significa letteralmente montagna dei morti nella lingua locale della tribù Mansi, dei nativi siberiani. I Mansi e le altre tribù locali non sono mai stati conquistati dai coloni europei. Piuttosto, hanno coesistito per secoli con pochi o nessun contatto in questi vasti territori. La leggenda narra che 9 cacciatori Mansi abbiano trascorso una notte durante la loro battuta di caccia su questa montagna e che il mattino seguente siano stati trovati morti dai loro amici. Nessuno di loro mostrava segni di morte violenta. Per questo motivo, la montagna e il vicino passo, ora conosciuto come Passo di Dyatlov, erano e sono ancora considerati infestati. Le tribù indigene locali evitavano completamente questa vetta e non cercavano mai di visitarla durante le loro cacce. Ma per quanto ne sappiamo, la verità di ciò che è accaduto quella notte resta custodita nel vento della montagna, dove la natura regna con leggi proprie e dove il silenzio porta echi di quelle avventure incredibili che furono, un tempo, storia. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Le musiche composte per questo caso sono tutte del nostro adorato compositore Mattia Ceci, in arte Dimensional Bleed, che è anche colui che compone le musiche per questo podcast Non Esiste. Lo trovate su Instagram appunto con il nome Dimensional Bleed e lo incontrate ai nostri live. Abbiamo avuto l'incredibile opportunità di portare questo caso al Teatro Piccolo Coccia il 26 gennaio del 2024 grazie all'Associazione Ciechi di Novara, che approfittiamo per ringraziare immensamente e a cui va tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine. Cosa sia veramente accaduto ai giovani esploratori resta ad oggi uno dei più grandi misteri della storia. Le spedizioni per la ricerca della verità sono ancora molto attive e aprono sempre più scenari alternativi e fantasiosi capaci di stuzzicare un po' la curiosità di tutti, me per prima. Piccolo fun fact, esattamente come ho fatto per la stesura degli episodi dedicati ai sopravvissuti delle Ande, ho scritto questi episodi al freddo glaciale, per farla facile. E sapete cosa tiene su quando fa freddo? La cioccolata. E io sono pazza. E sono pazza delle barrette vegane al brownie di Coro, il nostro sponsor di oggi. Un'azienda alimentare europea che ripensa al mercato alimentare prestando particolarmente attenzione ai diritti dei produttori. Personalmente mi piacciono molto i loro prodotti perché, oltre a essere davvero buoni, ma davvero, vengono utilizzati in balli più sostenibili. E si cerca sempre di evitare lo spreco di cibo. Infatti molte delle cose che trovate sul loro sito sono intanto in imballi di cartone e più vengono venduti a chili, che è una cosa che io amo alla follia. Si trovano prodotti di ogni genere e per ogni esigenza. Io addirittura sto pensando di prendermi lo Scooby per la kombucha, che è una cosa che io facevo in America e vorrei ricominciare a farmela a casa. Insomma, dategli un'occhiata perché hanno davvero un sacco di cose buone e soprattutto tante cose dolci, che per digerire gli episodi come quelli di oggi diciamo che aiutano, sono l'ideale. Trovate il link al sito in descrizione e il mio codice con il quale potrete avere un piccolo sconto del 5% sul vostro ordine. E se decidete di farlo, fatemi sapere cosa prendete. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati e possibilmente al caldo.
Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network.
Ma che ci facciamo qui?
Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù?
Scusi, qui Alessandro.
E Matteo.
Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons?
Sotterranei Dragoni, dice?
E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!